redigio.it e la storia continua.
Questa è la storia della Saffa che ha compiuto 70 anni, 50 anni fa. I fatti emergono dalla statistica della produzione. Nel 1912 vide dimezzare la produzione destinata all'estero. Le guerre furono sempre un grave guaio per l'industria fiammiferaia. Il 1913 fu un anno buono per la società, anche perché, riapertesi i mercati dell'Oriente, furono ripresi immediatamente gli affari di esportazione in quelle regioni. Ma ecco che immediatamente dopo, relazione dell'Assemblea del 17 marzo 1915, si apprende che il 1914 ha due diversi periodi. Buone le esportazioni del primo semestre, mentre poi scoppiò fulmineo il conflitto europeo, cogliendo noi, come tutti, impreparati. Nell'anno successivo si denuncia il grave danno della chiusura dei floridi mercati di esportazione, da lunghi anni aperti a determinati prodotti, anche se durante il corso del conflitto a quei mercati si sostituiscono quelli dei paesi alleati. Il guaio è che i paesi alleati cesseranno di essere clienti con la ripresa della normalità, mentre gli altri, essendo l'azienda impossibilitata a fornirli per mancanza di naviglio mercantile ed esuberanza di sottomarini tedeschi, non potranno attendere che gli europei cessino di scannarsi per accendere il fuoco per la cena e il sigaro e la pipa. La clientela delle fabbriche riunite di fiammiferi non abitava lontano, non abitava soltanto l'Oriente, oggi diremo il vicino Oriente ed il Medio Oriente, bensì aveva i propri fondaci sino agli antipodi, nell'Australia, nella Nuova Zelanda, nelle zone più o meno vicine ad esse, tanto che in dotazione all'ufficio esportazione, i cui corrispondenti conoscevano assai meno bene dei nostri attuali efficienti managers and writers, in francese e non l'inglese, ma la prima era la lingua internazionale di allora, ancor più dell'anglo-americana di oggi. Per la ricerca e la localizzazione dei porti di destino dei fiammiferi, fabbricati sul naviglio o a Moncalieri o a Este, era stato dato uno straordinario atlante, con carte datate 1900, che oggi fa bello sfoggio su di sé su uno scaffale di un ufficio della Direzione Generale. È quasi un prezioso pezzo di antiquariato. Impossibilità di fornire mercati esteri significa perdita di quei mercati. Addio antipodi, addio Estremo Oriente, non più velieri o vecchie ciabatte a vapore che a Genova caricavano l'intera capacità della loro stazza con fiammiferi in bossoli per Colombo, l'isola di Ceylon, Melbourne, Sydney, Wellington o Singapore. A Singapore abbiamo ripreso a fornirlo negli anni 60, sino a quando un'altra guerra da quelle parti ce l'ha nuovamente escluso. Che negli anni attorno al 1910, poco prima o poco dopo, si esportasse in località note solo, a parte dei nostri migranti, era motivo di benemerenza e riconosciuta attestazione e di grande efficienza. Gli italiani che si occupavano di economia lo sapevano e ne traevano motivo di studio, tanto che, lasciatemi un momento di rotare verso un episodio personale, il nume tutelare della Bocconi, il padre temuto, il Minosse che giudicava e mandava dal secondo al terzo corso, oppure mandava o faceva mandare a Ca' Foscari o a Torino, il grande e grosso Zappa, chiesto, non avendo mai visto in faccia, come presentazione dell'impaurito candidato, e correva l'ottobre del 1929, dove lavorasse, è venuto a sapere che egli era alla fabbrica Leonite dei Fiammiferi, desiderò conoscere se essa continuava ad esportare come in passato. Ma i tempi d'oro erano cessati da un gran pezzo. Vediamo un po' come si svolgeva il lavoro nei tempi lontani. In quegli anni prebellici, giolittiani, il cui reddito pro capite degli italiani andava aumentando rapidamente, ma non altrettanto avveniva con la distribuzione del reddito, sebbene i consumi aumentassero sia pure assai confortevolmente. Sono gli anni della Costituzione della Confederazione Generale del Lavoro, 1906, che, come narra il suo primo segretario Rinaldi Rigola, che era un riformista, non un diavolo, quanti dei nostri sindacalisti d'oggi, interni e esterni, conoscono questo nome, e aveva 190.000 iscritti nel 1926, aveva 190.000 iscritti nel 1907 e arrivò al massimo di 384.000 nel 1911. Intendo riferirmi a quegli stessi anni che possono essere ricordati per l'Italia come quelli delle rivendicazioni sociali sofferte per davvero dagli operai di allora. Una eco di come andava trasformandosi la vita sociale italiana negli anni della Belle Époque, per chi poteva viverla, non soffrirla, e non può mancare nei documenti ufficiali della nostra regina madre. Va ricordato che fu istituito un fondo in memoria di Carlo Castiglioni per gli orfani degli operai, ma anche che nel 1910 vi fu una chiusura forzata dello stabilimento di Bologna della durata di 95 giorni per altrettanti di sciopero dei suoi operai. Ah, era uno scioperone gigante d'altri tempi. Oggi le rate per il televisore, per il ciclomotore, se non addirittura per l'utilitaria, siamo giusti, anche la scadenza delle rate scolastiche per l'istruzione dei figlioli, non consentono così prolungati sacrifici. Ma a non condizionare i lavoratori, oggi superiscono l'efficienza dell'organizzazione sindacale, le conquiste già raggiunte, il senso di socialità ormai assimilato da entrambe le parti. E speriamo bene. Per avere un altro richiamo, rapporti non idilliaci con la propria maestranza, bisogna aggiungere gli anni dell'immediato dopoguerra. Ed è comprensibile dato il trauma che aveva subito il nostro paese. La relazione del 31 marzo 1920 parla di astensione dal lavoro di maestranze irrequiete, malgrado le replicate concessioni di aumenti di mercedi armonizzanti con maggior costo della vita. Comprendiamo benissimo le due opposte parti. Il valore instabile della moneta non poteva, indipendentemente dagli altri gravi problemi del momento per il reinserimento dei reduci, eccetera, e non provocare delle irrequietezze. La relazione del 1921, sull'anno precedente, dice qualcosa di più. Come ogni altra azienda, anche la nostra ha dovuto soffrire nello scorso anno di varie interruzioni di lavoro per cause diverse. Purtroppo tali cause non sono ancora venute meno e le lotte interne turbano ancora lo svolgimento della sana attività del Paese. Noi non possiamo che unirci al voto unanime della parte lavoratrice e produttrice della nazione che abbiano a cessare tali lotte, onde, pacificati gli animi e ridotti gli spiriti a una più serena visione delle cose, abbiano di nuovo a potersi liberamente sviluppare le meravigliose energie che sono del nostro popolo. Vi era stata l'occupazione di alcune fabbriche con un quasi tentativo di gestione diretta degli occupanti. Come poi andarono le cose non è più nemmeno cronaca. Ma noi intendevamo puntare lo sguardo sulle modalità del lavoro degli anni che precedettero la Prima Guerra Mondiale. Per raggiungere lo scopo, e siamo ricorsi all'aiuto di una memoria lucidissima di persona che ancora può condurci con la sua voce ad ambientarci in quell'epoca. Per stuzzicare i ricordi, gli abbiamo sciorinato dinanzi la fotografia dello stabilimento di Magenta nel 1911 e riprodotta come documento di antiquariato d'azienda in Saffa 4, un giornaletto aziendale. Egli aveva allora 31 anni e per gli operai anziani, malgrado l'autorità che gli conferivano le mansioni affidatili e nonché un bel paio di baffoni neri secondo la moda dell'ora, era ancora chiamato il Bigin. Soltanto per le mocciose nuove assunte, età 12 anni, la legge limitava l'età per l'assunzione dei fanciulli è del 1907, egli era il Shur Biju. A Magenta, vero allora, rimase fino agli anni 30 l'abitudine confidenziale e affettuosa di chiamare per nome i propri capi. Più tardi vi furono, con equivoco tra nome e cognome, e Shur Lazaro. Chi non vi riconosce il nostro Temistocle Lazari? Mentre bevi l'acqua, più tardi fu chiamato il Shur Marco. Poi, con tempi moderni, con l'istruzione, con lo sostituirsi dei rapporti paternalistici, mi pare sentirmi suggerire, e sia pure con altri, forse più staccati, anche se più socialmente comprensibile, e questa consuetudine inaridì, ma non quella di affibbiare soprannomi. Orbene, il decano del Consiglio della Saffa ci dice che l'edificio centrale con il suo porticato, nel quale venne più tardi installata una pesa ponte per la pesatura in entrata e uscita di merci portate più spesso da carri trainati da buoi, era stato la sede della dogana austriaca sino alla fine del maggio 1859, distante dal confine del Lombardo-Veneto con il Piemonte è solo circa 3 chilometri, quelli che separano Ponte Nuovo dal Ticino. L'edificio successivo, che era separato da un cortile dal primo, già esisteva nel 1859, era adibito a carcere di passaggio. Venne poi nobilitato. Il piano inferiore servì all'inscatolamento delle scatole di Cerini, mentre quello superiore fu sempre meno fortunato e prima di essere demolito, se ben ricordo, fungeva da spogliatoio, uno dei tanti degli operai. Poi, dopo le caldaie, si scorge un lungo edificio ad un piano e più tardi fronteggiato da un filare di platani che dava freschezza al locale chiamato la Bassa Italia, e vi si astucciavano bossoli prima e solforati poi. Accanto, sulla sinistra, vi era un locale della Misericordia, così chiamato perché funzionava solo quando gli ordini per le esportazioni erano cospicui e urgenti. Si riempiva allora di operai prelevati da altre lavorazioni, obbligati a fare il ballon, ossia ad essere spostate, sballottate di qui e di là, come una palla, il ballon. E le ore straordinarie in quel reparto, quando vi era lavoro per l'esportazione, fioccavano. Ma quando l'esportazione calava, quel reparto veniva fatto funzionare ben poche ore alla settimana, mentre si accumulavano le scorte nella speranza di trovare poi il mercato che le ritirasse. Allora là si lavorava per misericordia dell'azienda. In fondo e in fondo, sulla destra, v'era la filanda, perché il cotone acquistato filato, ma in matasse, veniva abbinato in rocche in quel locale prima di subire ulteriore lavorazione. Dietro la filanda, il reparto svedesi, che nella fotografia del 1911 è ancora un sol piano, ma sarebbe diventato ben presto due, giacché la sopraelevazione era stata prevista già quando venne costruita la prima parte, con ardita tecnica in cemento armato. Fu il primo edificio della società fatto non soltanto in mattoni e fu affidato ad un accreditatissimo ufficio tecnico di allora. Chissà perché quell'edificio fu battezzato il Pirel, voce che qualche anzianissimo ancora oggi pronuncia quando è di buon umore. Là imperavano Pagani e Gorlezza, i cui figli sono con noi ancora oggi, e quando uno diceva bianco, l'altro era per il nero. Il Porta e ancor prima l'Anselmo li fornivano di legname che si trasformava in scatole. Invece, sotto la filanda, vi era il Bollesina, ottimo sindaco di Boffalora. Questo comune, come primo cittadino, ha sempre aspirato ad avere un saffaiolo. Ed era in concorrenza con il Gregorio a preparare miscela, chissà poi perché con due L. Boh. La miscela stearica e filo cerato che per la Oldani o la Billetta, moglie del Chiodini, delle stampe. Ma a curare il prezioso cotone della filanda v'era il Berra, ottimo fabbricante di spazzole per le macchine ruvidatrici svedesi a tempo perso. E come non ricordare il vecchio Giovanott, perché aveva sotto di sé molti giovani addetti alle macchine e Sushman. Il Giovanott, un Banfi, padre di un Banfi poi autista, fu in tempi meno arrabbiatamente musicofili perfino capo della banda musicale. Lungo la strada sopra il naviglio che conduce a Boffalora esistevano le scuderie per i cavalli, muli ed asino della società, adibiti ai trasporti esterni in concorrenza con i buoi dei contadini e da quelli interni, con precisione e pazienza, assoldati dal Kaiser, così era chiamato l'asino, un piccolo asinello sardagnolo acquistato in società per 5 lire da due notabili dello stabilimento, il quale in cambio di vitto e stallaggio durante la settimana lavorava come un ciuco, persino a trasportare il contenuto maleodorante di una bonza su qualche terreno agricolo, mentre la domenica qualche volta veniva attaccato a una minuscola charrette o giù di lì per menare a zonzo i ragazzini che erano i figli dei dipendenti o nipoti dei dipendenti. Il nome del ciuco fa ricordare quanto poco gradita dagli italiani fosse la triplice alleanza. Venne la guerra del 1915-18 ed un certo imprevisto e doloroso giorno lo stabilimento di Venezia si trovò vicino alla zona di bombardamento. I macchinari vennero in gran fretta sbullonati, gli operai più o meno mal sistemati in qualche modo e dallo stabilimento non si parlò più sino al 1920-21, quando venne riaperto e premiato con la dotazione di due macchine Xzel, l'ultima conquista di allora in fatto di modernità negli impianti di fiammiferi di legno. Lo stesso stabilimento di Magenta, sempre all'avanguardia in fatto di impianti per la nostra azienda, aveva solo tre macchine di quel tipo, con una produzione anche in fatto di fiammiferi di legno di gran lunga superiore. Ma nel dopo prima guerra, ossia della parentesi tra le due guerre, del doloroso secondo conflitto e del poi, ne parleremo in una prossima puntata, se gradita. Dobbiamo ora svelare il cambiamento del nome. E la storia continua.